partire dagli anni 50, qualcosa inizia a cambiare anche dentro le mura del manicomio di Mendrisio.
Tu vedi i marziani, vedi, io ti do il medicamento giusto. Tu sei depresso, io ti do il medicamento giusto.
È il boom della chimica. I nuovi farmaci neurolettici cominciano ad affiancare le terapie usate fino a quel momento.
Chiaro che quando nel 54 cominciò a arrivare il Largactil, che era la clorofomazina, che è il primo farmaco antipsicotico per la schizofrenia, e poi arrivò l'Aldol, e poi arrivò il primo medicamento contro la depressione, il Tofranil, l'Anafranil, l'Imipramina, hanno dato un colpo alla libertà, è chiaro.
L'elettroshock e gli altri trattamenti radicali non spariscono, ma l'attenzione si sposta sempre di più sui medicinali. È l'inizio di una trasformazione che cambierà per sempre il modo di intendere la psichiatria.
Non sarebbe stata possibile la rivoluzione anti-istituzionale senza i farmaci.
La rivoluzione di Casvegno.
150 anni di psichiatria in Ticino.
Realizzato con il supporto del Club 74.
Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Terzo episodio. Il neuro.
Il primo neurolettico, la clorpromazina, commercializzata come Largactil, fu scoperto in Francia nel 1952 e rapidamente adottato in tutti gli ospedali psichiatrici del mondo. L'arrivo di questa nuova categoria di molecole segnò una svolta epocale nella psichiatria, una rivoluzione silenziosa, così la definisce anche il professor Marco Nardone.
Nel senso che ha portato il silenzio nei padiglioni. Se uno si immagina il vecchio ospedale psichiatrico con questa gente che urla da tutte le parti, con no, anche questo livello sonoro della pazzia, no?
Nel 1963 la direzione dell'ospedale neuropsichiatrico apre le porte di Casvegno ad una troupe della TSI per mostrare i cambiamenti della struttura. È un filmato ancora in bianco e nero. Un infermiere con un camice impeccabile accoglie la troupe in uno dei padiglioni.
Signor Polli, starei quasi per chiederle se è abitato questo reparto, perché c'è un certo silenzio.
Senz'altro, questo reparto è abitato in tutte le camerette, abbiamo dei letti e un letto, due letti stanno dei malati.
E questo come, diciamo, come gravità, che reparto è?
Questo è, diciamo, il reparto dove ci sono i malati più gravi, nelle fasi più acute, quindi praticamente lei dovrebbe sentire dei rumori, mentre invece vede che di rumore non ne sente, e questo è grazie appunto ai progressi che ha ottenuto la psichiatria in questi ultimi anni, progressi enormi, ha fatto passi da gigante e ci permette attualmente di non avere più nessun disturbo, nessun rumore nei nostri padiglioni.
Ci permette di non avere più nessun disturbo, nessun rumore nei padiglioni. Alle sue spalle il lungo corridoio di uno dei reparti, lucido, ordinato, perfettamente sotto controllo. La rivoluzione silenziosa è arrivata anche a Casvegno. I nuovi farmaci appena scoperti stanno cambiando tutto, ma c'è ancora molto da capire su come funzionano queste nuove sostanze. L'industria ha bisogno di poter svolgere delle sperimentazioni.
Non so se hai letto qualcosa di Urs German e così, che parla di esperimenti farmacologici in Svizzera.
Ma a Mendrisio non hai trovato niente di
Mendrisio
questo.
Non si sa, non si trovano queste informazioni qua, però insomma in altri ospedali psichiatrici come quello di Basilea, forse anche nel cantone Argovia, è stato proprio dimostrato che in quegli anni lì venivano effettuati esperimenti.
L'uso sperimentale di farmaci nelle cliniche psichiatriche svizzere era una prassi piuttosto diffusa. Tra il 1940 e il 1980, numerosi pazienti sono stati sottoposti, senza il loro consenso, a sperimentazioni con farmaci ancora non autorizzati. I dati sono difficili da reperire, ma si ritiene che questa pratica fosse estesa a diverse cliniche sul territorio svizzero. Nei rapporti annuali al Consiglio di Stato del 1951, del 57 e del 67, anche a Casvegno si parla di
sperimentazioni di nuovi preparati.
Ma per dare delle vere risposte occorrerebbe una ricerca più approfondita. Non esisteva comunque alcuna legge che regolamentasse questi esperimenti, quindi tecnicamente nessuna norma venne violata.
Le cure di allora erano poche. Esistevano i primi neurolettici come il Largatil, il Nozinan, di quelli che ho conosciuto io. Prima di quelli non so cosa ci fosse, dicono le camicie di forza, io non le ho mai viste queste. Davano tanti effetti collaterali, come i tremori, la lingua che si ingrossava, mi ricordo. Insomma, dei disturbi che non erano facili da accettare per loro, però c'era solo quello.
Io ho visto quando usavano massicciamente questi ansiolitici, questi medicamenti, insomma, e vedevi gli effetti secondari, gente che andava così, gente... Il tipico gesto delle persone, non so se l'hai mai visto, che facevano dondolare. Così, che dondolavano così, poi li hanno corretti con altri medicamenti, però c'era una dose abbastanza forte.
Piglia dalla Bastiglia, sienta a me. Pamma fa dormi, pamma fa scorda, il mio dolce amor. Piglia dalla Bastiglia. Piglia da una pastiglia, sienta a me. Poi mi fa sentire come un gran pascià e mi inebria il cuor. In de vetrine tutte farmaciste. La vecchia camomilla ha dato il posto. Alle palline glicero, fosfato e bromo televisionato, grammi 003. Ah. Piglia da una pastiglia, sienta a me.
Le classi di farmaci in uso erano abbastanza poche e abbastanza standardizzate. Per dire, si diceva terapia alla Largactil piuttosto che terapia al DOL, si faceva quello e da lì in poi io ho vissuto direttamente il fatto che i farmaci hanno cominciato a essere utilizzati in modo più adeguato, più preciso, sono cambiate tante cose.
Ancora imperfetti, certo, ma grazie a neurolettici, antidepressivi e stabilizzatori dell'umore, i sintomi delle malattie mentali potevano essere controllati, riducendo così l'uso della contenzione fisica e delle terapie più invasive, come l'elettroshock o la lobotomia.
Il fatto che hanno avuto questi farmaci ha permesso non più legare certe persone come facevano prima, cominciato a poter instaurare relazioni. Perché proprio la persona era più calma, meno ansiosa, cioè, perché con uno ansioso, ansiosino, non puoi parlare, è difficilissimo, no? O uno che è chissà dove, cioè antipsicotici, eccetera, eccetera, e sono stati fondamentali.
Io do pochi farmaci, ma quando li do perché sento che quella è la via giusta, perché tutto dipende come li dai, quanti ne dai, in che modo sostieni o proteggi la coscienza delle persone. Se non ci avessi il farmaco, evidentemente sarebbe tutto più difficile. Noi dovessimo non avere più farmaci, sarebbe un casino mostruoso. Siamo diventati incapaci di gestire la follia.
E se l'apertura dei manicomi deve tanto alla chimica, allora vale la pena fermarsi un attimo e renderle omaggio. Il filosofo e scrittore Persiado, nel suo potente Disforia Mundi, dedica un'orazione alla Nostra Signora dei Farmaci. Con la complicità del gruppo teatrale del club, ecco una versione riveduta e adattata con i nomi dei medicinali che per anni sono stati prescritti proprio a Mendrisio.
Nostra Signora della farmacodipendenza,
prega per noi.
Nostra Signora del traffico legale di stupefacenti,
prega per noi.
Nostra Signora del traffico illegale di stupefacenti,
prega per noi.
Nostra Signora del commercio degli psicofarmaci,
prega per noi.
Nostra Signora degli stimolanti,
prega per noi.
Nostra Signora degli oppiacei,
prega per noi.
Nostra Signora dell'Argactil,
prega per noi.
Nostra Signora dell'Aldol e del Buttiroffenone,
prega per noi.
Nostra Signora del Trofanil e dall'Anafranil,
prega per noi.
Nostra Signora dell'Imipramina,
prega per noi.
Nostra Signora del Nozinan,
prega per noi.
Tu che controlli la nostra attività elettrica, il nostro desiderio e la nostra rappresentazione della realtà, tu che ci induci dipendenza, tu che commerci con il nostro dolore e con la nostra morte, abbi pietà di noi.
Amen.
Nonostante l'arrivo provvidenziale degli psicofarmaci, l'ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio resta un luogo dove non si respira certo aria di libertà.
C'erano i farmaci, certo, però si legava anche quando c'erano i farmaci.
Le porte rimangono chiuse e le regole sono rigide. La nuova generazione di operatori, medici e infermieri, giovane e piena di ideali che entra a Casvegno per la prima volta in quegli anni, lo percepisce subito. Per esempio Manolo La Calamita, che arrivava da ambienti vicini al movimento anarchico e che aveva provato l'esperienza totalizzante del carcere sulle sue spalle in quanto obiettore di coscienza.
Mi dà proprio fastidio questo, no? Di non avere autonomia, di avere tutte questi contenimenti, queste costrizioni, il fatto di non poter esprimersi, il fatto che qualcuno decidesse per te. A me, per esempio, vedere anche della cosa banale, no? Vedere alla carossa che alle 5, 5 e mezzo mi mettevano un tazzone di latte e caffè con dentro il pane, la marmellata, tutto assieme da mangiare così, ma non è rispetto, sono come bestie, no? Sono come... Tra l'altro c'erano quasi 800 persone qui, Ad esempio la ginestra mi avevano raccontato, non so se c'erano 10 o 12 persone, mettiamo, tutti i fumatori, e c'era un'infermiera che buttava, quindi parliamo di 12 persone, buttava 11 sigarette. Quindi puoi capire che battaglia c'era fra le persone, no?
I padiglioni erano chiusi. Uscire dai padiglioni non era possibile. Era una cosa che al massimo poteva essere realizzata, ma grazie al fatto che il direttore padre autorizzasse. Perché tutto era così, era una scala gerarchica.
Chi era il direttore in quegli anni?
Gobbin.
Ok, e che tipo era?
Ma era una persona squisita in sé, era il rappresentante di un mondo. Pensi che, adesso questo non so se devo dirlo, ma il vice direttore era il dottor Bosia, che forse a lei dice qualcosa, perché è stato membro del Partito del Lavoro, quindi era un comunista tra virgolette, ma insomma non era diverso. Gobbi, che era il padrone di tutto, il padrone dall'insalata che arrivava per alimentare la cucina, fino all'uso dei farmaci, alle uscite. Guardi, una lotta terribile quando tu avevi il paziente che voleva andare a casa e tu ritenevi, visto che te ne occupavi, tenevi che era giusto, che era possibile, ma quella autorizzazione ad andare a casa il sabato e domenica, per esempio, doveva passare dal direttore.
L'idea di istituzione totale nasce da Irving Goffman, un sociologo che negli anni 60 ha studiato luoghi come manicomi, carceri e caserme. Un'istituzione totale è uno spazio chiuso dove chi entra perde la propria identità e autonomia, perché tutte le attività della vita quotidiana, dormire, mangiare, lavorare, sono controllate da un'autorità centrale.
Tutte le attività, dalle più banali alle più complicate, erano governate dall'istituzione, che era rappresentata da figure che non erano cattive persone, anzi immagino che loro in quel contesto pensassero di fare il meglio possibile. Nel manicomio degli anni 70, guidato da due direttori così diversi ma così uguali, erano carissimi, Bosia poi era, però era un comunista che guidava un'istituzione come se fosse una caserma. Quando Bosia veniva nei reparti, controllava se c'era la polvere sulle finestre. Quel posto costruito così era funzionale a quella società.
Il concetto di istituzione totale è stato fondamentale per teorizzare che il problema quindi non fosse solo una malattia mentale, ma il modo in cui i manicomi trasformavano le persone in prigionieri, peggiorando così la loro condizione. E ci sono due oggetti che raccontano, forse più di tutti, la brutalità gerarchica che pervade ogni aspetto della vita dei padiglioni degli ospedali psichiatrici.
Camice e chiavi. Allora, le chiavi determinavano il tuo grado di potere. C'era la chiave che apriva tutto. E chi l'aveva? Solo il direttore. E poi via via nella discesa le chiavi diventavano sempre più particolari, cioè io avevo la chiave del mio reparto, ma non del reparto accanto. Quindi le chiavi diventavano uno strumento di riconoscimento della tua posizione dentro la grande istituzione.
Al Camice era quello che determinava chi era sano e chi no. Il caporeparto aveva la giacca bianca e i pantaloni blu. L'infermiere aveva la giacca bianca e i pantaloni marroncino. L'allievo aveva una giacchetta bellissima, tra l'altro, righettine blu.
Il Camice poi fu anche questa una grande battaglia. Una grande battaglia perché il Camice distingueva, separava, faceva in modo che lì c'erano i sani e qui c'erano i malati.
E se basta un Camice per fare un medico, il rischio di abusi è inevitabile. Nel 1966 a Casvegno vengono smascherati due falsi medici, Bai e Turri. Per anni hanno lavorato nella clinica, redatto perizie e trattato pazienti senza che nessuno mettesse in dubbio le loro competenze. Eppure avevano seguito solo pochi corsi di medicina all'Università di Milano, senza mai conseguire una laurea. E mentre a Casvegno le novità avanzavano a fatica, altrove in Europa stavano nascendo esperimenti straordinari, destinati a trasformare per sempre la psichiatria. Ed è qui che entra in scena un personaggio fondamentale per la storia del Club 74, Ettore Pellandini. Un giovane di Arbedo, animato da una passione travolgente per il teatro.
Il teatro è stato proprio il linguaggio privilegiato che Ettore ha utilizzato per incontrare la sofferenza psichica.
Oggi Ettore Pellandini non c'è più. A raccontarci la sua storia è suo figlio Laurent.
Ed è stato allievo di Giorgio Strehler e di Paolo Grassi. Lui mi ricordava che una sua carissima amica, che si è diplomato con lui all'Accademia del Piccolo Teatro di Milano, era Ornella Vanoni. Quindi lui esce dal Piccolo Teatro di Milano con una formazione teatrale, ma la formazione del Piccolo Teatro di Milano era anche una formazione che ti permetteva di accedere al mondo dell'animazione socioculturale. Lui inizialmente era molto preso dal mondo teatrale e anche cinematografico, tant'è che poi dal piccolo si sposta a Roma con l'idea di provare a fare una carriera cinematografica. E ci è arrivato anche molto vicino. Lui fa una comparsa nei Soliti Ignoti con Gassman.
Ettore Pellandini, verso la fine degli anni 50, da Roma si trasferisce in Francia per approfondire la sua formazione teatrale. Parigi in quegli anni è un crocevia di personalità e di intellettuali, un vero e proprio laboratorio di idee, in cui la critica al manicomio si mescola con influenze filosofiche, politiche e artistiche, preparando il terreno per le grandi trasformazioni della psichiatria nei decenni successivi.
Questo devo andare indietro al 1958, quando mi recai in Francia per affinare, se così posso dire, la tecnica espressiva corporea.
Ed è qui che Ettore Pellandini farà un incontro che cambierà per sempre la sua vita. E ce lo racconta lui stesso in un frammento di un'intervista della TSI.
E in quell'occasione ebbi la fortuna di incontrare Jean Houry, uno psichiatra conosciuto proprio per tutto il lavoro nel campo della psicoterapia istituzionale e direttore della clinica della Borda, istituzione questa che già nel lontano 58 applicava tutta una serie di tecniche d'assistenza.
La psicoterapia istituzionale nasce come risposta critica ai manicomi tradizionali. L'idea è semplice ma rivoluzionaria. Non è solo il paziente a dover essere curato, ma l'intera istituzione psichiatrica.
Uri mi propose di animare un atelier con un gruppo di suoi pazienti perché in quel periodo si interessava particolarmente all'utilizzazione di queste tecniche che facevano capo in particolar modo al teatro, come la danza, la parola, eccetera.
Ma fu il mimo la sua vera grande passione.
Devo dire che il mimo in fondo è stato il primo impatto con la psichiatria e in fondo penso che non mi abbia fatto poi così male.
Al netto di tutto, potremmo dire che la psicoterapia istituzionale è l'insieme di quegli strumenti per prendersi cura dell'istituzione e delle derive che le istituzioni possono creare.
Questo gruppo di pionieri legati alla psicoterapia istituzionale sta cercando di trasformare gli ospedali in comunità terapeutiche, dove il rapporto tra medici, infermieri e pazienti diventa centrale. Niente più rigidità gerarchiche. I pazienti partecipano attivamente alla vita dell'ospedale, prendono le decisioni e si riappropriano di un ruolo attivo.
Una continua rimessa in discussione della gerarchia e delle relazioni che intercorrevano all'interno dell'istituzione manicomiale.
Le radici politiche della psicoterapia istituzionale affondano nella resistenza alla dittatura franchista in Spagna.
Da qualche parte si confrontano a un mondo dove vi era un pensiero totalitario, univoco, dove a livello di gerarchie, era tutto spostato in verticale. E fanno questo ragionamento dicendo ma anche il manicomio propone questo tipo di funzionamento. Ed è lì che cominciano a teorizzare la necessità di avere all'interno di un istituto totalitario come lo era il manicomio, un istituto che non deve essere totalitario e che la gerarchia non deve essere verticale ma deve essere orizzontale. È da lì che nasce il primo club terapeutico ed è il club Paul Balvé.
Si dice che la psicoterapia istituzionale si fondi su due pilastri fondamentali. Da una parte, l'analisi delle dinamiche sociali ed economiche, ispirata a Karl Marx, e dall'altra, l'esplorazione della psiche individuale, secondo gli insegnamenti di Freud.
Tra l'altro, in quegli anni, durante la guerra, c'erano stati in Francia più di 35.000 malati di mente morti per stenti e per fame. Nell'ospedale Paul Balvé non ce n'è stato uno. Perché? Perché i malati partecipavano attraverso il club alla gestione dell'istituto stesso. Quindi partecipavano anche alla produzione degli ortaggi, alla coltivazione. E quindi riusciva il manicomio a non essere totalitario e a autoalimentarsi rispetto a tutta un'altra serie di situazioni che durante la Seconda Guerra Mondiale si sono ritrovati a far la fame, a morire di stenti.
E sulla base di questi principi, Jeannoury prende con sé una quarantina di pazienti da un ospedale psichiatrico e con alcuni colleghi fidati acquista un castello nella Valle della Loira, chiamato La Borde.
Ed è lì che arriva Ettore. Casualmente nel 58... Inizialmente doveva essere un periodo solo di 6 mesi e ci è rimasto 12 anni. Mia mamma era una monitrice che lavorava alla Borde e quindi sono gli anni dove ci sono proprio dei nuclei familiari che vivevano alla Borde, cioè vivevamo lì.
Il Bacunillo si può immaginare un po' quasi come una comunità autogestita, in parte autosufficiente, in cui...
Ma in parte, cioè, in parte era autosufficiente, autogestita, anche se comunque la Borde è una clinica privata convenzionata con lo Stato. Attualmente credo che abbia 110 posti letto e sono 110 posti letti riconosciuti dallo Stato. Però c'è ancora una visione molto comunitaria, ma anche, molto libera, dove uno dei principi che poi ritroviamo in questa definizione della psicoterapia istituzionale è la libertà di circolazione.
Qui il trattamento dei pazienti si basa su un modello di partecipazione attiva, in cui il confine tra pazienti e personale sanitario viene reso più fluido. Questo approccio rompe con la rigidità degli ospedali tradizionali e introduce un'idea di cura collettiva e di autogestione.
E alla Borde non c'era contenzione, c'era creatività. Dopo, parliamoci chiaro, comunque sono anche alla Borde c'era stato l'elettroshock. In alcune situazioni Ori diceva che ti permetteva di non dover abusare dei farmaci. che andava utilizzato bene, quindi comunque anche la Borda aveva le tecniche che c'erano allora, però c'era molta creatività rispetto a dare la possibilità alle persone di comunque circolare liberamente e non dovesse essere contenute.
Ettore Pellandini si trova bene in questa realtà, si sposa e costruisce la sua famiglia. Porta avanti la sua attività teatrale con i pazienti, fino a diventare il braccio destro di Jean Houry.
Ettore diventa uno dei motori dell'animazione socioculturale che rappresenta la Bordo. Sin dall'inizio Ettore non parlava benissimo il francese. Lui inizia a utilizzare il teatro come strumento di facilitazione alla relazione. E tra l'altro inizia a utilizzare una tecnica teatrale che non prevede la parola, che è il mimo. Fanno tutta una serie di cose incredibili. Tanto per dirtene una, nel 67-66 avevano organizzato il concerto di Jacques Brel nel castello di Blois.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, me murmure, murmure tout bas.
E perché? Perché attraverso queste attività aprivano lo sguardo della comunità verso la sofferenza psichica, ma allo stesso tempo ridavano diritto di cittadinanza e allo stesso tempo ridavano un rinnovato senso anche all'esperienza della follia. Posso essere comunque partecipe alla società civile. E questo è un'altra dei presupposti della psicoterapia istituzionale.
E mentre in Francia si sperimenta tutto questo, a Mendrisio il manicomio classico resiste, con centinaia di posti letto, più o meno chiuso, più o meno refrattario ai cambiamenti. Occorre un momento di contatto che permetta di contagiare anche Casvegno con le idee di apertura che si stanno sperimentando in Francia.
Nel 72-73, Jean, Ettore e Félix sono invitati a Milano a partecipare a un convegno di psichiatria, e vanno a presentare la loro esperienza. Ettore, in occasione di quel convegno, ha preparato un video dove raccontava la storia di Laborde e il loro metodo.
Laborde è né, se on peut dire né, en début avril 53. Ça fait donc bientôt, pas combien, 24 ans.
A quel convegno c'era l'allora direttore dell'allora ospedale neuropsichiatrico cantonale, che era il dottor Gobbi. Durante il convegno, in quei momenti, in spazi interstiziali, avvicina mio papà e gli dice: ma lei è di origine ticinese? E papà dice: sì, sono un patrizio di Arbedo. Fa: ah, di Arbedo, fa, sì. E io sono il dottor Gobbi, e fa: ebbene, noi siamo un po' indietro, però anche noi vogliamo anche noi innovare, ma non interesserebbe venire a lavorare a Mendrisio. Mio padre si porta questa domanda a casa, perché mia mamma lavorava, quindi per mia mamma accettare una cosa del genere, mia mamma aveva del 30, quindi fai conto, nel 70, mia mamma aveva 40 anni, cioè a 40 anni lei smette, deve accettare di far 1000 chilometri, perché da qua alla Borgo ci sono 1000 chilometri. Quindi non è stato così semplice per mia mamma accettare l'idea di Ettore, che ha sentito questo richiamo, che era anche un richiamo della propria terra. L'idea era comunque anche di portare altrove i concetti della psicoterapia istituzionale. Ed è così che Ettore arriva in Ticino nel 70. Ma per farti capire, visto che mi hai chiesto che realtà ha trovato, ti racconto una storia che mia mamma mi racconta sovente, a maggior ragione adesso che ha fra poco 95 anni. Quindi io in primi tempi che eravamo qui, quindi un paio di mesi che eravamo qui, e mio papà torna a casa piangendo, e mia mamma gli dice: ma cosa c'è? E lui gli risponde: guarda, inizia a preparare le valigie. Chiamo Jean e gli dico che torniamo a casa. E gli dice: ma come tu? Cioè, ascolta, fammi capire. Fa: no, no, guarda, ho visto il Medioevo. Cioè, qui sono fuori di testa, cioè, qua è il Medioevo. Altro che umanizzare le cure, qui è, cioè, non c'è nulla di umano. E mia mamma dice: ma raccontami cosa hai visto. Ho visto una decina di persone, di ammalati, praticamente nudi, aggrappati alla griglia, alla ramina, lavati come se fossero dei cavalli, con la canna dell'acqua, un secchiello e una spugna. È il Medioevo. Io non ci posso stare qua dentro. E mia mamma, che, come dire, era tutta di un pezzo, gli dice: ah, è per questo che vuoi partire? Bene, è proprio perché hai visto il Medioevo che devi rimanere. È una buona...
È commovente.
Sì. È un po' di tempo che non mi capitava, quindi ti chiedo scusa. Perché gli esordi non sono stati semplici, eh. Gli esordi sono stati veramente molto, 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 molto difficili.
La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
E noi abbiamo avuto il compito di rottura, e quindi eravamo dei provocatori. Noi siamo riusciti ad avere le chiavi, per cui potevamo entrare e uscire dai reparti senza che potessero impedircelo.
Sonorizzazione di Thomas Chiesa.
Attraverso il termine club, una riappropriazione di nobiltà dell'esperienza della sofferenza. Non c'è degrado, non ci deve essere degrado.
Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda, con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.